Quindi dicevamo la settimana scorsa che è opportuno presentare la sociologia all'interno, diciamo, delle dinamiche che l'hanno portata in essere, che sono dinamiche che comunque interessano anche tutte le discipline umane, tutte quelle che chiamiamo humanities, perché lo stesso set di avvenimenti in qualche modo fonda il tema col quale ci confrontiamo noi oggi, ovvero sia lo scarto da integrazione più o meno percepita, più o meno vissuta come consapevole con l'ambiente, a un vivere di fatto senza ambiente. Noi siamo una cultura, soprattutto la cultura occidentale, voglio sottolineare questo discorso perché se no poi soprattutto con sfumature antropologiche rischiamo di dire stupidaggini. Invece è vero che la cultura occidentale in qualche misura ormai è diventata un po' una cultura planetaria, però insomma ci sono auspicabilmente ancora delle differenze o delle possibilità di differenza che vorrei salvaguardare eventualmente a futuro approfondimento. Al momento ci concentriamo sulla nostra cultura, ok? Quindi la cultura occidentale in particolare si trova a vivere un presente che è un presente senza ambiente. Ne parliamo tanto, ma di fatto l'esperienza dell'ambiente è un'esperienza che per molti motivi non abbiamo particolarmente presente. E diciamo che la questione parte, come avevamo detto la settimana scorsa, dall'industrializzazione. Il momento dell'industrializzazione può essere indicato come il punto dal quale partono tutta una serie di onde, una serie di increspature nella nostra sensibilità e nella nostra capacità di stare al mondo, che portano in qualche misura al problema dell'ambiente come lo viviamo noi oggi. Come lo viviamo noi oggi è evidentemente fonte di discussione, nel senso che ormai dopo tanti anni di discussioni e di dinieghi più o meno strumentali, credo che l'emergenza ambientale sia un dato di fatto, non credo che ci sia più nessuno che la metta in dubbio. Potrei addirittura arrivare a metterla in dubbio io per certi versi, nel senso che probabilmente non è semplicemente soltanto l'intervento umano, ma anche un probabile ritmo della Terra del quale non siamo consapevoli che sta portando a una serie di cambiamenti piuttosto marcati. Basta che apriate un qualunque tipo di giornale, ce ne sono ormai talmente tanti che è quasi fuori luogo parlarne. Pensate soltanto alla Costa Azzurra l'altro ieri, e siamo di nuovo da capo a 12. Il ciclone sulla Sardegna non è normale, insomma, diciamo che per molti versi noi ci troviamo a testimoniare uno stato che è effettivamente di notevole cambiamento rispetto a ciò che conoscevamo. Ciò che conoscevamo, purtroppo, come hanno detto molti logici anche nel Novecento, non è che sia per questo uno stato di fatto che deve permanere. Il fatto che sia andato bene per 3 secoli, 4 secoli, 5 secoli non implica che continuerà a farlo per tutti i secoli a seguire. Questo lo abbiamo deciso noi perché ci rassicurava. Però di fatto comunque ci troviamo oggi in una situazione molto peculiare, che è una situazione che ha a che fare con la possibilità concreta del genere umano di sconvolgere gli equilibri ambientali. Non sappiamo se l'abbiamo fatto o meno, come dicevamo la volta scorsa, perché è un problema di resilienza planetaria. E ad oggi non c'è nessuno che sappia qual è la soglia della resilienza del pianeta, non ne abbiamo la più pallida idea, è un concetto anche questo estremamente nuovo. Tenete presente che la sociologia dell'ambiente e comunque il tema dell'ambiente è un tema estremamente recente. Possiamo dire, come avevamo detto la settimana scorsa, che possiamo cominciare a parlare di ambiente con il 60 e il Club di Roma. Il primo rapporto sullo stato dell'ambiente che parla di ambiente in questo senso. Fino ad allora l'ambiente non è che ci fosse stato, non era un problema presente, era un posto dove eravamo, basta, veniva dato per scontato senza nessuno che mettesse in dubbio o comunque ne approfondisse dinamiche, equilibri, limiti e via discorrendo. E questo, come dicevamo la volta scorsa, anche è dovuto, no, si riflette più che è dovuto, si riflette per esempio nell'impostazione iniziale dell'economia, che è una delle discipline che in qualche modo è più coinvolta nella questione, anche se poi quando ne parliamo raramente viene fuori. Perché se noi andiamo a prendere le teorizzazioni di base degli economisti, soprattutto dei grandi classici, quindi Ricardo, tutti quelli che sono poi chiamati come dire, in causa da Marx, eccetera, vediamo che sia il problema delle risorse prime, delle materie prime, che il problema dei rifiuti non esistono, non vengono manco presi in considerazione. Perché effettivamente chi volete che pensasse nell'Ottocento che poteva finire qualcosa? Quello è il punto. Dobbiamo anche tenerlo presente questo. L'Ottocento era, come dire, il mondo era infinito. Non è il mondo di oggi che siamo capaci di vedere su una mappa di Google Maps così ed è tutto lì ed è tutto in grado di essere esaminato dai satelliti e ci dà questa illusione, perché diciamocelo, questa illusione di controllo e di raggiungibilità, no? Lo spazio, quando è nata l'economia, era uno spazio infinito e a nessuno sarebbe mai venuto in mente che si potessero colmare le discariche, si potessero svuotare le vene, si potessero esaurire le miniere, finissero i pesci o eccetera eccetera eccetera. E questo è un grande problema, perché fa parte di quelle cose che normalmente non tematizziamo ma che invece meriterebbero di essere tematizzate. L'ovvio di un certo momento storico è esattamente per questo al di fuori della contemplazione e della considerazione. Ciò che è ovvio è ovvio, non serve che io mi interroghi. No, non serve che il primo industriale si ponga il problema di dove metteremo i nostri rifiuti. C'era tanto di quel posto che, come dire, non si poneva proprio il problema. C'era talmente poca gente che non si poneva proprio il problema. Oggi invece improvvisamente noi continuiamo a ragionare con quel tipo di ovvio, ma le cose sono cambiate in modo irrimediabile. E questo credo che sia un aggettivo che possiamo permetterci, nel senso che, per esempio, siamo diventati tanti. Molti, moltissimi. Questo è un problema, perché è la base della questione dirimente dell'ambiente, della questione ambientale. Siamo talmente tanti che un minimo comportamento da parte di ognuno di noi è sufficiente per creare dei disastri. Mentre prima questo non avveniva, prima c'erano un miliardo di persone, già erano tante, esageravamo. E di quel miliardo pochissime erano quelle in grado di mettere in atto comportamenti problematici. Io quando iniziai a insegnare dissi, tanto per rimanere nel tema, ringraziate Dio che i cinesi vanno in bicicletta, perché se i cinesi si comprassero tutti il motorino andrebbero tutti in giro con le mascherine e non ci sarebbe più rimasto niente in tutta la Cina, che è esattamente quello che è accaduto. Perché? Perché erano una serie di comportamenti che, presi su una certa scala, lasciavano le cose come stavano. Ma una volta che quel comportamento diventa un comportamento comune per 8-9 miliardi di persone, la scala salta. E noi questa cosa non siamo ancora riusciti a capirla. Quello è il problema. Perché non siamo equipaggiati anche. Come dice Goldman, uno degli aspetti focali della questione è che noi non abbiamo un'intelligenza ecologica. Non c'è stata data all'inizio, perché non c'era proprio il problema. All'inizio bisognava sopravvivere, parliamo di tanti, tanti mila anni fa, evidentemente, no? Bisognava sopravvivere e quindi ci si concentrava su certi problemi, certi fattori di rischio, ma chi volete che si preoccupasse 10.000 anni fa dell'inquinamento ambientale? Lì il problema erano le tigri con le zanne a sciabola, erano i terremoti, erano le malattie, erano l'acqua avvelenata, cioè tante cose, ma sicuramente non i veleni che facciamo noi. E anche con i veleni che facciamo noi, ad oggi la questione è estremamente complessa, perché chi l'ha mai presa in considerazione? Quello è il punto. E noi partiamo, e questo è un aspetto che non so se faremo, perché di fatto pertiene a un altro esame, però è importante che lo teniate a mente. Noi partiamo sempre da qualche forma di immaginazione dell'esistente per fare i nostri pensieri. E anche le nostre teorie più o meno scientifiche. Quindi noi ci siamo immaginati per secoli, gli ultimi secoli, come entità autonome, come monadi in qualche modo, no? Separate dall'ambiente. A nessuno era venuto in mente, come dicevamo la volta scorsa, che la pelle non è una barriera, bensì è una membrana che in qualche modo permette scambi, no? E quindi a nessuno era venuto in mente che la tinta, il bel blu del maglione della signora o il verde della vostra collega potessero in qualche modo diventare un problema interiore, perché le sostanze con cui sono tinti passano attraverso la pelle e entrano nel flusso sanguigno. Noi eravamo belli compatti, no? Fuori, tranquilli, stop. Il problema è che adesso lo sappiamo, ma non è cambiato ancora niente. Quello è il problema. Oggi sappiamo l'amianto, no? Denti d'olivetti e tutte le varie cose, l'abbiamo scoperto, però l'amianto ancora c'è. E ancora oggi noi delle migliaia di materie che abbiamo sintetizzato noi, perché il problema è questo, non c'erano prima, non sappiamo assolutamente che tipo di conseguenza possono avere per chi le frequenta, le ingerisce, le respira, eccetera. Non abbiamo idea, perché non è mai stato ricercato, ragazzi. Perché non era un problema. Non so se questo è chiaro. Quando vi dico che lo statuto di problema ha delle conseguenze piuttosto serie, intendo esattamente questo. Finché tu non vedi, non percepisci un qualcosa come problematico, tu non è che indaghi. Ah, che bel colore! E via, no? Come i grandi pittori del Rinascimento, come saprete, no? Si sono ammazzati tutti perché che facevano? Leccavano le tinte, pulivano con le dita, no? E chi, quando mai gli è venuto in mente? Ma anche all'inizio della Royal Society, una delle prassi normali era di prendere un cucchiaio di mercurio al giorno. Un cucchiaio di mercurio al giorno, noi oggi il mercurio, ah, il mercurio, tutti che corrono, no? Quelli pensavano che gli facesse bene. Tutte queste cose, capite, non erano non le vedevano come un problema. Dice, sono matti? No, semplicemente non era una cosa che avessero proprio minimamente concezione e coscienza del fatto che potesse essere un problema. La cosa grave, come direi, che va messa in luce, è che noi oggi invece lo sapremmo. È quello il problema. Che finché non lo sai, ignoranza, bene o male, stavolta la possiamo prendere come una scusa, ma quando te lo cominciano a spiegare, io capisco che abbiamo l'inerzia, capisco che vogliamo far finta di niente, che siamo bravissimi a girarci dall'altra parte, però insomma qui il tempo comincia a essere un tantino stretto, no? E quindi bisogna in qualche modo cercare di elaborare dei modi per avere a che fare con questo problema. Come vedremo quando leggiamo Goldman, non è facile, perché devo dire la verità, lui scrive quel libro per rincuorarci, a me mi era venuto lo stomaco così mano a mano che lo leggevo, quindi bisogna un attimo ragionarci sopra, perché effettivamente la scala, di nuovo, è talmente immensa e ci sfugge quasi completamente. Quello è il problema. Noi oggi abbiamo delle tecnologie che sono terribilmente invasive, ma ancora non sappiamo le tecnologie di base che tipo di problema possono crearci. Noi non abbiamo idea dell'elettromagnetismo, per esempio. Noi viviamo immersi in wifi, reti, controreti, quello che pare, e non sappiamo assolutamente niente di quello che, se e cosa ci potrebbe fare questa cosa. Nessuno l'ha mai ricercato. Non abbiamo idea di tutto quello che ci mangiamo, che cosa diavolo ci comporti. Voi andate a farvi, ci hanno fatto Regambiente e altri, hanno fatto delle analisi un po' più accurate di quelle del sangue che si fanno normalmente, hanno trovato centinaia di componenti in giro per il nostro fisico del quale non sappiamo cosa fare, perché il fegato non è in grado di smaltirlo, i reni non sono in grado di smaltirlo, non lo sappiamo. Questo è il punto, capite? Siamo di fatto ignoranti come ciabatte su queste tematiche, ma continuiamo a manipolare, a creare, a generare nuove tecnologie sempre più invasive. Ricordatevi che su internet si compra senza nessun problema un kit per la modifica e la creazione del DNA. Chiunque a casa sua può modificare, generare, cambiare organismi, e non abbiamo idea di che cosa questo possa, no? Perché noi ragioniamo sempre su un fondamento che è del tutto errato, purtroppo, e del quale prima o poi ci occuperemo, non so se oggi o domani, vediamo, insomma, adesso prima volevo chiudere un po' questo discorso. Ad ogni modo, quindi, come dicevamo, la questione è estremamente seria, ed è estremamente peculiare, ma va compresa, no, dall'inizio. E l'inizio, come abbiamo detto la volta scorsa, è questa rottura della percezione dell'essere umano di appartenere a un contesto, la quale avviene fondamentalmente con l'industrializzazione, perché l'industrializzazione è quella che causa una serie di rotture, lì per lì evidentemente non percepite, o percepite come liberazioni, perché dobbiamo anche riconoscerlo questo discorso, non che la vita prima dell'industria fosse tutta rose e fiori, anzi, chiaramente, però da un certo punto di vista era un'altra vita, era la vita di qualcuno che apparteneva a un contesto, era parte essenziale di quel contesto e lo viveva come una cosa normale, come probabilmente gli animali fanno oggi. L'industria invece, come abbiamo detto, rompe radicalmente questo discorso, perché l'industria non è connessa al contesto. L'industria è autonoma. L'industria è un'entità che ha delle sue esigenze, ha delle sue necessità, ha dei suoi ritmi, che non hanno niente a che fare con quelli del pianeta, né di coloro che ne fanno parte. L'industria quindi è il modello dell'affrancamento dell'essere umano da quella che è la natura matrigna, perché questa cosa dobbiamo ricordarla. Oggi noi abbiamo idealizzato la natura, ma fino all'800-900 la natura non era un bel posto. Pensate ai leopardi, per quello che dicevo, vi parlavo della natura matrigna, pensate alla ginestra, Pensate a tutto quello che era il vivere in balia di situazioni sulle quali non c'era il minimo controllo. Essere vittime dell'alluvione, del terremoto, della carestia, della pestilenza, tutte queste cose non è che, come dire, depongano proprio particolarmente a favore di qualcosa, no? Quindi la natura era un qualcosa con cui si conviveva, con cui bisognava imparare a convivere, che alcuni apprezzavano, altri molto meno, però in qualche misura era il contesto all'interno del quale ci si muoveva, ed il limite all'interno del quale ci si muoveva. Questo è molto importante. Noi, con la tecnologia, ci affranchiamo da molti dei nostri limiti. La prima volta che l'uomo è in grado di usare una forza che non sia la sua o quella degli animali, una forza che è del tutto sovrumana, magica per molti versi. E questo, per esempio, lo vediamo perfettamente nella metafora della navigazione, no? Finché navighi a vela, vai in qualche modo dove ti porta il vento, o comunque in un posto che è un compromesso fra dove vorresti andare tu e dove ti permette di andare la natura. Nel momento in cui hai la nave a vapore, vai dove ti pare, non hai più il limite, no? Risali i fiumi, vai contro vento, prendi le onde in un certo modo, aggiri certi ostacoli che prima non era possibile farlo. Quindi è decisamente un miglioramento da molti punti di vista. Se non fosse che è un miglioramento che si sposa a una cultura che tendenzialmente di per sé tende alla hybris, non so se conoscete il termine, no? Una cultura che è, come dire, presuntuosa. Icaro è il personaggio della hybris, e Icaro è quello che si schianta cascando con le ali bruciate. Ecco, l'idea generale è quella: noi siamo piuttosto presuntuosi, e anche se spesso e volentieri non lo formalizziamo, ci sentiamo forse perfino più bravi di Dio, perché, no, se dovesse essere vero quello che ci diciamo, che il mondo può essere migliorato, non so se avete mai portato questo ragionamento alle estreme conseguenze. Vuol dire che siamo più bravi del creatore. Sono belle pretese, in effetti, nel complesso, no? Però vabbè, diciamo che comunque questo per la nostra cultura è un primo passo che ci porta verso un affrancamento sempre più marcato da tutti quelli che percepiamo come limiti naturali. E il limite più, come dire, profondo che stiamo cercando di superare in questi anni è, da una parte, la materia e dall'altro la morte, che più o meno sono la stessa cosa, come vedremo, no? Non a caso le nostre nuove tecnologie sono tecnologie che mirano all'impalpabile, quasi all'immateriale, no? Pensate alle nanotecnologie, cose che non vediamo più, macchine talmente piccole da essere praticamente inesistenti, progresso tecnologico che si legge in termini di rimpicciolimento. Pensate alla legge della Intel e di tutti i processori del pianeta, no? Ogni volta, ogni 8 anni, il doppio di potenza per la metà dell'ingombro, il doppio per la metà dell'ingombro. A un certo punto l'ingombro finisce, chiaramente, perché noi tendiamo a liberarci dalla materia, perché la materia è l'ultimo limite, in ultima analisi, no? Quante volte si dice: ah, io potrei andare avanti per ore, però il mio corpo non mi sopporta. Come se il tuo corpo fosse un appendice che puoi scambiarti con qualcun altro, no? Sei tu. Quindi non potresti andare avanti per ore, perché sei finito, quindi capiscilo. Solo che tra l'attività fisica e l'attività mentale c'è uno scarto. E quello è il problema. Che può essere messo a tema in un certo modo, o può essere inteso come il famoso pensiero platonico, la famosa biga con i due cavalli bianco e nero, non so se avete presente. Sarebbe opportuno, perché sono bei racconti e dicono un sacco di cose sull'Occidente. L'anima guida questo cocchio in mezzo al cielo, fra le nuvole, dove c'è un cavallo bianco e un cavallo nero, manco a dirlo, e a un certo punto il cavallo nero, che appunto è nero, quindi si commenta da sé, scarta e causa l'anima, costringe l'anima a precipitare sulla terra, e l'anima nasce e si trova imprigionata nella carne. Eccolo. Per molti versi noi viviamo la carne come una prigione, noi viviamo il mondo come una prigione. Perché c'è San Francesco, ma ci sono molti più altri modi di dire legati alla nostra religione che non parlano bene del mondo, no? questa valle di lacrime, abbiamo il re di questo mondo, detto con disgusto, che è il Satana. Insomma, nel complesso, questo mondo è una, come dire, triste parentesi prima finalmente di morire, liberarci e tornare nel coro celeste. E questa cosa va presa in considerazione. La natura, l'ambiente, la materia sono sedimentate di significati che non sono necessariamente positivi, anzi quasi mai. Perché? Perché la sensazione è che il corpo muore. Quindi se c'è qualcosa che a noi ci crea un problema è il corpo, non l'anima. L'anima pensiamo che sia questo elemento eterno e immortale che quindi bene o male sopravvive. Il nostro problema è appunto invece la corporeità. La corporeità noi la viviamo regolarmente come un problema. Tant'è che cerchiamo di sanarla in tanti modi, la reinterpretiamo, la reinventiamo, la redescriviamo con tutta una serie di strategie anche antropologiche. Pensate soltanto alla voga sfrenata dei tatuaggi di quest'ultimo periodo, tutte le prassi del corpo, i branding, i piercing, i scarring e tutto quello che comporta questo discorso, no? È un tentativo di sublimare, di eufemizzare un qualcosa che percepiamo come limitante anche. Tra le altre cose, a parte i problemi dell'identità, ma lì poi cominceremo veramente a uscire per la tangente. Però ecco, questo atteggiamento verso il corpo in qualche misura è lo stesso atteggiamento verso l'ambiente, perché il corpo fa parte dell'ambiente. Vi ricordo che Cartesio, che è uno che menzioneremo spesso e volentieri, ha distinto res cogitans e res extensa, e la res extensa è corpo, ambiente, tutto quanto insieme, tutto ciò che non è spirito razionale. Quindi metteteci dentro istinti, emozioni, piaceri, carnalità, corporeità, tutto, tutto lì, tutto qualcosa che va, come dire, lentamente, più o meno lentamente lasciato dietro di sé per diventare stessa cosa di preciso. Insomma, una delle grandi domande alle quali dovremmo rispondere. Per cui anche questo è un problema dell'ambiente, nel senso che noi oggi parliamo dell'ambiente come se fosse evidentemente la risorsa che è, ma non abbiamo ancora perso tutto il malanimo, tutta la diffidenza, tutta la paura, tant'è che come succede qualcosa ricominciamo da capo a 12, non so se avete notato, come succede l'alluvione, come succede il crollo, come succede il terremoto, tutti quanti stessi meccanismi identici di qualche secolo fa, perché quella è la natura che ci crea problemi, no. Noi pensiamo di chiedarla, pensiamo di dominarla, pensiamo di poter fare quello che vogliamo, e leggete per esempio l'edilizia in quest'ottica. Cosa è l'edilizia se non una proclamazione continua del nostro potere sulla natura? Noi costruiamo ovunque, in posti dove chiunque dotato di un minimo di buonsenso non costruirebbe. Tanto per dirne una, anche se lì la stupidità umana poi ha fatto grandissima parte, però pensi a quelli che costruiscono, come diceva oggi il direttore Vittorio Zucconi parlando dei problemi con l'America, costruiscono le case sulle punte delle spiagge proprio in mezzo al mare, poi arriva la mareggiata e la casa non c'è più e tutti si lamentano. De che te lamenti? Quindi? Come de che te lamenti quando sei uno che ha costruito nell'area di esondazione di un torrente? Ne abbiamo costantemente esempi da tutte le parti. Lo sai, costruisci sui fianchi di un vulcano che ha distrutto tutto il pianeta già da un po', lo sai, che ti aspetti? Come fai a pensare, come fai a dire che questo è un comportamento razionale? Non è razionale, è una rivendicazione, è un'affermazione, in qualche misura direi che è uno sfregio. Noi ci sentiamo liberi dalle costrizioni dell'ambiente, quindi possiamo costruire dove vogliamo, possiamo andare dove vogliamo, possiamo fare quello che vogliamo, perché siamo in grado di gestire sia il comportamento che le sue conseguenze. Purtroppo è una balla grossa come una casa. Forse poteva essere concepibile quando si era pochi, ripeto, perché bene o male l'impatto su un pianeta che è un pianeta piuttosto grandicello, insomma, lo si stenta a sentire prima, ma oggi siamo tanti. E il problema della scala è un problema col quale dobbiamo assolutamente confrontarci, perché è un problema dell'ora, di adesso. No? C'era un, non mi ricordo quale scienziato, che per essere, come dire, per sia polemico che ironico, a un certo punto aveva detto: se noi potessimo coordinare tutti gli abitanti di una metà del pianeta a saltare nello stesso momento, probabilmente sposteremmo l'asse terrestre. Ed è vero. Questo è il punto. Ed è una consapevolezza che non siamo in grado di esercitare. C'è niente da fare, perché la nostra esperienza quotidiana è l'esperienza della totale inanità rispetto a qualunque dinamica esterna, no? Noi non siamo in grado di cambiare nulla nella nostra vita. E quindi pensiamo di conseguenza che qualunque cosa noi facciamo, tutto sommato, lasci il tempo che trova. Menzionavamo la volta scorsa il problema delle cicche di sigarette, 18 miliardi di cicche al giorno. Ne vogliamo parlare? Sono tanti. Solo che quello che fuma ne fuma 10. 10 sono niente. Vedete dov'è il problema? La discrepanza continua tra l'esperienza diretta, quella sulla quale tu in qualche misura comunque ti fondi per vivere, e quello che invece è il risultato del comportamento diffuso, che tu non vedi, non analizzi. Certo, per strada fa schifo, è sporco, va bene, siamo d'accordo, ma non ti verrebbe mai in mente 10 miliardi di cicche. C'è un numero che perdiamo assolutamente, non siamo in grado di immaginare un numero come 10 miliardi. Quindi, come vedete, il fatto che non siamo in grado di immaginare 10 miliardi ci dice che non abbiamo un cervello che è tarato sulle quantità che servirebbero per capire il problema. Perché il problema è su una scala che noi non siamo equipaggiati per percepire, se non addestrandoci, imparando, studiando delle strategie che ci permettano di cogliere questo discorso. Non lo sappiamo perché è un problema che è dell'altro ieri. Questo è il punto, capite? Quindi vedete quante cose ha causato l'industrializzazione, non sembrava, però l'industrializzazione è stato il primo step che ci ha allontanato, che ha cominciato a far partire la deviazione, che poi pian piano ovviamente è andata a finire chissà dove, no? Perché nessuno di noi era lì e quelli che c'erano non si sono assolutamente resi conto. Questi sono processi, come diceva una mia collega tedesca, che sono eigendynamic, sono processi autonomi. Che non sono controllabili dall'essere umano, perché l'essere umano ne è parte, ma in qualche misura ne è parte agente non consapevole. Quindi batte la pesca, come fai a immaginare al tempo che fare una fabbrica avrebbe portato qui? È un po' troppo, effettivamente, pensare. Anche dare la colpa non ha senso, è che ce la stiamo prendendo. Però quello che va capito è esattamente questo: che quella frattura, la prima piccola frattura, è quella che poi ha portato alla nostra totale incapacità di concepire la scala corretta del problema ambientale, perché se da una parte abbiamo detto c'è un problema di scala per i comportamenti, no? Quindi la macchina scarburata, che cosa vuoi che cambi, che quindi la caldaia non particolarmente appunto, chissà che differenza può fare. Di nuovo, una caldaia, 10 milioni di caldaie, 100 milioni di caldaie fanno la differenza. 100 milioni di carburatori fanno la differenza e il tuo è uno di quelli. Quindi in qualche misura ci siamo dentro, su questo c'è poco da fare. Però non è solo quello il problema è anche un altro, per un'altra questione di scala. Ed è il problema, dicevamo, della nostra incapacità di apprezzare la nostra potenziale capacità di devastazione, per molti versi, no? Dell'immaginarci come specie in grado di turbare gli equilibri ambientali, di spostare l'asse terrestre, di causare chissà quale tipo di reazione, no? In un pianeta che nella nostra percezione quotidiana, nella nostra percezione fisica è immoto. Chi di noi pensa che facendo un saltello sul posto può fare qualcosa di qualche differenza? Chi immagina che un nostro comportamento possa comunque fare una qualche tipo di differenza in questi eventi, in queste scale? E invece no, lo può fare anche direttamente, come vedremo. Per cui il problema è anche lì. Nel senso che la nostra cultura ci ha portato a immaginarci come incapaci di nuocere. E soprattutto incapaci di agire, che è uno dei grandi temi con i quali sarebbe opportuno fare i conti.
Pensassi di non fare la differenza.
Esatto. Noi siamo persuasi che non fa la differenza sempre. Pensi soltanto al voto. Sono tutti segni, tutti aspetti di un problema centrale. Il problema centrale è che è esattamente quello. Noi siamo i primi a essere convinti di non contare un accidente. Ed è sbagliato perché non è vero. Magari non contiamo come penseremmo di contare, perché ecco, nessuno di noi è Superman, quindi nessuno di noi si carica il mondo in spalle e va via. Però è vero che i nostri comportamenti sono tutti comportamenti potenzialmente in grado di fare la differenza. Questo è tutto un intreccio di condizioni, purtroppo, che non sono facili da sciogliere, perché chiaramente noi cercheremo di dar loro un certo tipo di taglio, però come vedete, toccandone una, ne saltano fuori una miriade d'altre e sono tutte strettamente connesse le une con le altre. No, noi di fatto siamo espropriati dalla percezione della nostra capacità di agire. Siamo dipendenti. Ne parlavo con voi l'altra volta degli indirizzi a Parigi. Ecco. Noi abbiamo una retorica di autonomia ed una prassi di dipendenza. E questa cosa piano piano ci sta portando a una schizofrenia di fondo. Perché? Perché ci raccontiamo cose che non stanno né in cielo né in terra. Noi siamo quelli liberi. Ma di che? Quando mai? Dove? Ma erano molto più liberi prima dell'Ottocento, prima degli indirizzi, quando dormivi dove capitava, andavi dove capitava, mangiavi se ti davano qualcosa, se no no, mandavi in giro, non ti provava nessuno, eri fuori dagli schemi e dai radar, come oggi si vorrebbe attraverso, no? Anonymous, Tor, Deep Web, tutte queste cose qui, perché con quello siamo ancora più legati di prima. Però noi non siamo liberi. Noi siamo come le farfalle dei vecchi libri, siamo imbullonati da qualche parte, in un posto che è il nostro indirizzo, dove ci sono le nostre utenze di gas, le nostre utenze di luce, le nostre utenze della televisione, di internet, dell'acqua, tutto lì. E se io non sono lì, non ho nulla. E comunque, quando sono lì, dipendo da qualcun altro per averle quelle cose. Perché nel momento in cui non pago una bolletta, nel momento in cui non mi metto d'accordo col mio provider, nel momento in cui c'è un qualunque problema, io sto senza, non posso fare nulla per andarmelo a prendere. Non è che mi metto in spalla la cosa e vado a prendere l'acqua, oddio, quella magari al limite lo posso pure fare, ma la corrente dalla via, il gas come? Non so se questo è chiaro. Noi dipendiamo, e la dipendenza materiale è anche una dipendenza mentale. Siamo espropriati da una serie di capacità che erano prima normali, perché prima c'erano i grandi architetti, sì, ma la gran parte delle cose la gente se le costruiva da sola. La gran parte delle necessità la gente se le risolveva da soli. Non c'era bisogno di qualcun altro fuori che lo facesse, perché c'era un sapere diffuso che non era magistrale, non era straordinario, ma era sufficiente ad avere a che fare col contesto e con i problemi della gran parte della quotidianità. Poi nei casi particolari si andava a cercare qualcuno che fosse in grado. Ma noi oggi che cerchiamo l'elettricista per cambiarci una lampadina? No, non è che lo chiamiamo quando si è bruciata una traccia che comincia a diventare complicato, cioè che qui c'è bisogno che ci metta le mani qualcuno capace. Noi a priori ci consideriamo incapaci e abbiamo bisogno di un qualcuno esperto che ci venga a mettere le mani. E questo è un quadro di, come dire, di atteggiamenti. Non so se questa cosa è chiara. Il libro di La Cecla, del quale vi parlavo la volta scorsa, che consiglio a tutti di leggere perché è un libro splendido, si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, dice una cosa che secondo me è il caso che vi dica, anche se poi sul libro non è che ci facciamo l'esame, però è interessante perché anche lui tende a come dire, trasformare la prospettiva. Cioè la sociologia dell'ambiente non è una sociologia specialistica. In qualche modo ha a che fare con noi sempre, come la generale, cioè l'ambiente, siamo noi sempre. E l'atteggiamento verso l'ambiente è un atteggiamento che è in qualche misura emblematico di tutti i nostri atteggiamenti nei confronti di qualunque altro tema. No, perché cosa dice la Cecla? Dice questo: noi abbiamo subito la lobotomia del senso dell'abitare. Perché abitare prima era un atteggiamento attivo. Abitare era qualcosa che si costruiva e soprattutto si orientava con riferimento a chi abitava, non era un sistema astratto e indipendente da chi c'è, come il GPS dei nostri telefonini, no? Dove eri tu era il centro del tuo gruppo, della tua nazione, no? Pensate ai totem, ai pali totemici, pensate ai centri, agli ombelichi i vari ombelichi del mondo, no? Tutte queste cose qui. E questo permetteva cosa? Permetteva di instaurare una dinamica tra noto e ignoto. Ovvero sia, dove io sono, dove io abito, lo conosco, è un posto che so e che quindi sono in grado di controllare, di modificare, di elaborare, di modellare rispetto alle mie esigenze, e fuori c'è l'ignoto. Quindi la dialettica noto-ignoto era una dialettica solida. Tant'è che se voi ripensate per esempio alle grandi canzoni di gesta, Re Artù, ho tutti i racconti delle varie genealogie, arrivo subito. Cosa vedete? Vedete che l'eroe abbandona le terre abitate. L'eroe va nella foresta, l'eroe passa il guado, l'eroe va altrove, perché nella parte dove vive è tranquillo, non ha paura, non ha sorprese, sa dov'è. E quando esce si mette in gioco e impara, apprende. Dimmi.
Su questo argomento, dal punto di vista diciamo più economico, parla Taleb nel suo libro Antifragile, e fa anche i tabelli facendo dei paragoni tra la vita come era nel 1800-1500, solida, con tutti i mestieri. Perché lui dice che nel momento in cui hai skin in the game, quindi hai la fai tutto per le cose con le tue mani, sai fare un mestiere, sai fare una casa e così via, sei molto più al sicuro per quello che conosci. Più vai al mondo del nostro secolo.
Mi deve dare gli estremi di questo libro. Che mi farebbe molto comodo leggerlo, perché ho scritto delle cose. Sì, infatti il fare artigianale è uno dei miei punti, vi darò un paio di miei saggi sull'ambiente in uno dei quali parliamo anche di questo, perché quello è un modo per ridiventare competenti. Il fare artigianale è una strategia per sentirsi capaci, perché quando sai fare quello allora puoi fare anche qualcos'altro, è tutto, no? Se non sai fare manco quello, no.
Quindi dice che si chiama skin in the game. Una volta che stai lì e fai con
tua mano, sai qualcosa. Beh, ma pensate per esempio. Applicate questa cosa a MasterChef e a tutti i problemi della cucina che vediamo oggi. Insomma, guardate che c'è poco da ridere, la sociologia è fatta così. Pensate che quello non sia l'unico campo nel quale c'è rimasta la possibilità di essere competenti? Adesso arriveranno probabilmente, adesso c'è il contadino che cerca moglie, quindi più o meno ci avviciniamo. Però per la grandissima parte di noi l'unico punto, l'unico modo per essere bravi con le mani, qual è? O l'arredamento, e quindi c'è Ikea, Leroy Merlin e tutta la banda, o la cucina, non c'è rimasto altro. O gli orti urbani, che sono un altro dei punti. Però come vedete queste cose sono strettamente intrecciate, perché sono quelle nelle quali poi recuperi la consapevolezza di essere capace, di essere competente, sai fare gli spaghetti alle vongole. Meglio di niente. Meglio che comprarsi quattro salti in padella, più o meno.
Perché tu sostanzialmente compri gli spaghetti, compri già le vongole, non è che tu prepari gli spaghetti.
No, è vero, però quello magari viene dopo, quello magari viene dopo, no? Però intanto hai cominciato a fare qualcosa. Non hai comprato il pacco, l'hai scaldato e te lo sei mangiato, che insomma è quanto di più brutale, no? Lì perlomeno sei in grado di, poi magari impari anche a fare la pasta. Noi facciamo il pane a casa, certo lo facciamo con la macchina, però voglio dire, intanto facciamo il pane. Cosa che quando vedi il primo pane, cazzo, ho fatto il pane. No, è veramente una cosa che in qualche misura vorrei che ci pensaste a questo, perché la sociologia è fatta così, è fatta di queste piccole cose che sembrano delle stupidaggini, non sono mai delle stupidaggini, perché se succedono delle cose in larga misura succedono perché c'è un'esigenza da qualche parte che va soddisfatta, e questa è centrale. Noi non siamo più in grado di fare nulla, e siamo, come vedremo con Beck per esempio e con Giddens, questa nostra incapacità è massacrante. Perché noi di fatto siamo degli utilizzatori, perché utente già comincia a essere una frase complicata, di cose di cui non capiamo niente. Cioè voi di tutto quello che avete qui, come penso io, non sapreste replicare nulla, manco la penna. Che la penna avete una tecnologia, no? Potremmo dire quasi ormai, che ne so, giurassica. Ecco, però non abbiamo idea di come funziona. Se dovessimo rifare una penna, cioè se uno di noi si trovasse trasferito nel 1400, che gli insegnerebbe? Che cosa saremmo in grado di dirgli? Guardate, potete fare così per... Lavatevi le mani, quello sì, probabilmente. Magari non leccate le tinture, ecco, qualche piccolo... Però...
Quello non sanno neanche spiegare come funziona lo sciacquone del bagno.
Quello è il problema, noi non siamo in grado. Noi usiamo le cose, ma non abbiamo la più pallida idea del perché, del come funzionano, del come potremmo replicarle. Prego.
E ci ho parlato con la gente che colleziona cose che sono di valore, e mi hanno fatto vedere l'interno, e all'interno c'è un meccanismo, un sensorio carissimo, cioè, poi va a vedere, poi quando lo senti come funziona, capisci quanti piccoli pezzi è fatto, e capisci che se
certo.
Così funziona per sé, e pensi a un orologio moderno, che non vale niente alla fine economicamente, perché è vuoto dentro, mm-hmm. E ha bisogno di una pasticca normale, se non c'è la pasticca non funziona.
Assolutamente sì, ma pensate soltanto alle macchine, di 15 anni fa che potevi riparare più o meno, se eri capace potevi ripararle, oggi non c'è più verso, come fai? Non c'è niente di disponibile, tutti i pezzi prefabbricati da qualche altra parte. Però vedi quant'è generatore di dipendenza questo discorso? Quello è il problema. E questo è un aspetto che bisogna contemplare, perché di fatto è il problema. Tutte le normative, tutte le regole, tutti i regolamenti, tutte le norme che dovrebbero essere per la nostra sicurezza, no? Ma di fatto sono tutte norme che non fanno altro che metterci nelle mani di qualcun altro. Allora, si rompe la macchina, non la posso trainare, ho bisogno di chiamare il carro attrezzi mi porta dal meccanico, il meccanico ha bisogno di trovare i pezzi che non può riparare perché li deve comprare da un'altra parte. Questo è il problema, capite? Ed è tutto così. Poi per forza che a un certo punto ti cominci a sentire, no, l'aria che manca, perché è ovvio che ti manchi l'aria a un certo punto, devi in qualche modo riuscire a venirne a capo. Però, come vi dicevo, il procedimento della dipendentizzazione, come si dice, come dice la Cecla, comincia con la modernità, tanto per cambiare, no? Con Cartesio, la modernità, tutte quelle simpatiche cose che accadono, quindi come gli indirizzi, come le coordinate, come la necessità di essere rintracciabili, non so, pensate all'incubo, l'incubo, il piacere a seconda dei punti di vista. Io, insegnando a Narni, credo che molti siano entusiasti del fatto che tu puoi essere ripreso da centinaia di telecamere dovunque tu vada e che queste ti permettano di ricostruire ambienti virtuali, eccetera. Dal mio punto di vista è un incubo, no? Pensate ai serial americani, quanto non è possibile fare due passi per una strada senza che un qualche tipo di satellite, telecamera, app o quello che è, te becchi e dica è lì, e che, no? Ecco, allora, questa cosa è abbastanza pesante, sta diventando sempre più pesante, no? Però dicevamo con la Cecla che c'è qualcos'altro, non è soltanto questo il problema, perché dice la Cecla, in un altro libro molto bello che si chiama Mente Locale, che il punto è che il nostro rapporto con l'ambiente, quindi questo poter conoscere sulla base di qualcosa di noto, che è quello che noi facciamo sempre, la strategia normale della conoscenza, quando non c'è più niente di noto, non funziona più. Capite? E questo è il dramma della questione. Cioè, quel rapporto con l'ambiente che noi abbiamo perso e che quindi non ci dà un posto dove stare, è lo stesso rapporto per il quale noi non riusciamo più a capire le cose, perché non c'è un nocciolo duro di cose che sappiamo, che mente locale. Uno si chiama perdersi e l'altro mente locale. Quindi lo stesso problema del rapporto con l'ambiente è il problema del rapporto col sapere, con l'orientamento morale anche. Tant'è che noi facciamo sempre uso degli stessi termini per una miriade di situazioni diverse. Quando noi diciamo faccio mente locale, mica è soltanto quando sto per strada che non so dove devo andare. Ho un problema morale, devo fare mente locale. Ho un problema logistico, devo fare mente locale. Non so come comportarmi nei confronti di qualcuno, devo fare mente locale. La mente locale è il modo attraverso il quale noi capiamo il mondo. Tutto il mondo, non soltanto l'ambiente, non so se questo è chiaro. Nel momento in cui io non so più fare mente locale, non mi muovo, non decido, non scelgo, non privilegio, non valorizzo. Tutto questo è il problema. Capite? Lo stesso discorso per il quale l'Odissea è la storia della vita. No? Orientarsi, ma noi ci orientiamo soltanto fuori. No? Noi abbiamo bisogno di una stella polare, abbiamo bisogno di tutta una serie di cose, ma non per muoverci, per vivere. Quello è il punto. Se tu non sai orientarti, non ti orienti per strada, ma non ti orienti manco nella tua vita, non sai dove devi andare, non sai cosa vuoi, guarda un po', perfetti. Non so se vedete dov'è il problema. Ecco perché parlare d'ambiente è complicato, perché l'ambiente ti tira da tutte le parti. Perché se tu sei ambiente, ed è questo uno dei punti focali, noi non siamo nell'ambiente, noi siamo ambiente. Allora, se noi siamo ambiente e non abbiamo un rapporto con l'ambiente, vuol dire che non abbiamo un rapporto manco con noi. Stiamo così, di passo, di passaggio. Perennemente nel grigio, perché non c'è mai verso di trovare un qualcosa, non c'è mai verso di mettere un fondamento, non c'è mai verso di saltare da qualche altra parte, no? Siamo sospesi. Ed è un bel problema. Ed è un bel problema perché non solo la Cegla, ma tanti altri grandi studiosi, oggi cominciano ad essercene parecchi, che ragionano di questo tipo di discorso. Uno, per esempio, è Damasio, non so se avete mai sentito nominare, che ha scritto L'errore di Cartesio, manco a dirlo, ed è un neurofisiologo, ma al momento a noi non interessa tanto per quello quanto perché anche lui ci dice che noi abbiamo un modo spaziale di conoscere. Fateci caso, noi per comprendere i concetti astratti usiamo sempre delle metafore spaziali. Perché? Perché, dice Damasio, il nostro modo di agire nel mondo è inizialmente centrato sulla nostra corporeità. Noi eravamo prima animali che esseri pensanti. Noi siamo diventati esseri pensanti dopo, ma le nostre strategie di sopravvivenza da mo' che si erano costruite. Non so se questa cosa è chiara. Mi rendo conto che sto andando sul magistrale, per cui se non mi seguite ditemelo. Va bene? Ci siamo? Ok. Questo è il punto, capite? Noi abbiamo una storia alle spalle che non è che è cambiata negli ultimi 1000 anni. Gli ultimi 1000 anni non so niente. L'avete visto quel famoso, che era un piccolo documentario di un minuto che riportava dall'inizio del mondo ad oggi? No? E noi compariamo negli ultimi 3 secondi. Ecco. Capite che la scala di queste cose è una scala diversa da quella a cui siamo abituati noi a ragionare. Noi ci troviamo con le stesse menti del neolitico e degli strumenti in mano che non sono del neolitico. C'è una sproporzione enorme fra quello che abbiamo scoperto e quello che abbiamo capito su quello che abbiamo scoperto, perché noi continuiamo a essere quelli che vengono dalla savana. Abbiamo quel set di intelligenza, quel set di automatismi, quel set di percezioni che abbiamo perso, ovviamente, perché abbiamo deciso che non ci servono più. Quindi abbiamo una serie di problemi che sono significativissimi. Pensate soltanto che uno dei gesti fondamentali per comprendere l'essere umano è la conquista della stazione eretta. Quindi qui parliamo di 10.000 anni fa, che ci sembra questo lasso di tempo enorme, e sugli ultimi 3 secondi del filmato. Quindi figuriamo. Però il momento in cui l'essere umano probabilmente coglie la mela, se vogliamo dirla nell'altro racconto, è il momento in cui si alza, perché è soltanto nel momento in cui si alza che riesce a distinguere l'orizzonte e a separare le cose. Prima, se stai con la faccia nell'erba, vedi quello. Tant'è che voi andate a prendere, anche da un punto di vista antropologico, le grandi cosmogonie, andate a vedere che in tutti i racconti cosmogonici di tutte le culture la separazione del cielo e della terra è il momento in cui compare l'essere umano. Il primevo, quello grande, il grande Adamo, quello che volete chiamare, chiunque gli sia. No, compare quando? In quel momento. Perché è lì che l'uomo improvvisamente capisce che c'è da, no, dividere e comporre un panorama e un contesto. Prima stai lì, stai dentro, stai basso, no? Il tuo mondo è quello lì. Non c'è da preoccuparsi più di tanto. Però, quindi, come vedete, la vicinanza tra corporeità, gestualità, conoscenza è assoluta. Noi usiamo costantemente, la Cegla la chiama la spazializzazione del linguaggio, noi usiamo costantemente delle espressioni che ci permettono di capire cose che altrimenti non arriveremmo a comprendere, perché il conoscere astratto è mica facile. Bisogna allenarsi tanto, bisogna imparare delle parole ad hoc. Non so chi di voi ha fatto filosofia, ma saprà perfettamente che ci sono, no, delle raffinatezze di pensiero alle quali non arrivi subito perché c'è bisogno. E tutti questi step, spesso e volentieri, sono costruiti su finezze che ti riportano a anche l'avvicinamento al concetto. Cos'è? Un'espressione di spazio. la vicinanza o la lontananza, sono tutte, sempre, espressioni di spazio. Noi non capiamo in un altro modo, perché è quella l'ABC delle nostre concezioni, la base con cui partiamo è quella. Allora devo riuscire a esprimere qualcosa di astratto in termini che io riesca in qualche misura, no, a comprendere. La stratificazione sociale. Oh, ma che altro ci serve di più chiaro di così? Per descrivere una cosa che è quanto di più impalpabile e impercettibile, perché no, non è che ci abbiamo gli schermi con scritto allora questo sta lì, quello sta lì, eccetera. Gli status sono evanescenti oggi, però noi parliamo di stratificazione sociale, che è un termine geologico, no? Che ci dà questa sensazione di strati enormi, pesanti, di una solidità inaudita, no? Capite? Con quello riusciamo a arrivare a quell'altro discorso. Perché pensiamo in termini concreti, pensiamo in termini geografici, spaziali, fisici. Non c'è verso di passare automaticamente all'astratto, perché l'astratto è una cosa di che parliamo. Poi ti rendi conto che stai usando una metafora, chiaramente, però la base è quella. E tutto questo è importante. Nel momento in cui tu perdi questa consapevolezza e questa confidenza, non hai più neanche gli strumenti cognitivi. Nel momento in cui non sai cos'è un avvicinamento concreto, non so chi di voi arrampica, se qualcuno di voi abbia mai arrampicato, ti devi avvicinare, vuol dire che cammini, no? 40 minuti, un'ora con lo zaino pesante, su per la salita, coi sassi, insomma no, non è divertente, no? Poi però arrivi, oh, cazzo, ecco, quello. E quindi questa consapevolezza, la consapevolezza del camminare, dal mio punto di vista è fondante. Credo che camminare sia una delle attività in assoluto più importanti, con le quali, non a caso, poi andate a vedere e trovate che la gran parte dei filosofi cammina, no? Pensate a Rousseau, pensate a Nietzsche, pensate a tantissimi grandi nomi. Vuoi schiarirti le idee? Vai a fare due passi. Che c'entra? No? Schiarisco le idee, ed stanno qui, che c'entrano i due passi. Invece guarda caso, se vai a camminare, spesso e volentieri le idee le schiarisci, ti vengono in mente cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche lì ci sono una serie di correlazioni strettissime che noi non capiamo più. È uno dei motivi per i quali, dal mio punto di vista, l'insegnamento andrebbe rivisto. Noi potremmo, pensiamoci eventualmente, fare qualche lezione camminando, che non sarebbe affatto una cattiva idea, siamo pochi, quindi al limite. Dimmi.
Noi abbiamo fatto delle esperienze, abbiamo creato fotografie, tutto quello che con quelle immagini, e abbiamo fatto delle esperimenti camminando scalzi.
Ah, anche, scherzi.
C'è un'altra memoria del giro che stai facendo, del mondo che ti sta attorno. Cioè, posso raccontare con i miei punti più dettagli quello che ho visto camminando così. E anche l'attenzione sul colore fotografico.
Mi sembra c'è una sensazione in più, cioè il fatto
di... Non so proprio che ti aumenta quello che vedi, l'osservazione e quello che senti, in modo... Se non lo fai, perché abbiamo fatto uno o due e poi abbiamo fatto in tanti, perché veramente poi osservare un po' attorno senza fotografare, fare fotografie senza fotografare, imparare a vedere.
Ma se prima non vedi non fotografi, sempre quello è il problema. Fotografare viene dopo.
Sì.
E dopo che ti rendi conto di che cosa vale la pena fotografare o meno. Perché... Assolutamente. Beh, lì ci sono tantissimi. Ah certo, i famosi peripatetici, che non erano esattamente come dire, quelli che andavano sì, con le donnine allegre, però. Quindi credo che questa potrebbe essere una strategia interessante, no? Pensiamoci un attimo, vediamo anche se il tempo ci aiuta, ma lo considererei come una possibile cosa in futuro. Però ecco, insomma, vorrei che cominciaste a riflettere su questo discorso, perché è questo il fondamento della questione. Non possiamo parlare di ambiente senza aver capito in qualche misura tutto questo intreccio di questioni, perché sono quelle che fondano in effetti il problema. Okay? E lo rendono così complesso, ovviamente, da affrontare. Okay. Facciamo 5 minuti di break. Ah, come vi dicevo, il problema, uno dei grandi problemi con i quali noi abbiamo a che fare, è che immaginiamo di essere razionali, ma poi di fatto non lo siamo. E questo lo vedremo anche con Morin, che è un altro di quelli che su questa cosa ci batte proprio estensivamente. Però per darvi qualche strumento di comprensione, per porre qualche base di ragionamento, perché appunto abbiamo bisogno di avere qualche informazione in più, chiuderei la lezione di oggi parlandovi della teoria dell'azione di Vilfredo Pareto, che è dal mio punto di vista estremamente interessante. Con qualche piccolo ritocco diventa uno strumento di comprensione della realtà molto forte, soprattutto per l'oggi. Allora, Pareto è già di per sé un caso interessante, perché è un personaggio che non rientra nella logica iperspecializzata del tempo, già al suo tempo, perché Pareto nasce come ingegnere. Dirige per un certo lasso di tempo le officine Valdarno, quindi pure qua vicino. Poi a un certo punto, per una serie di screzi con la burocrazia e la gestione ministeriale, che sono, se le, meriterebbe di leggere le lettere di Pareto, perché sono gli insulti proprio veramente, ma di brutto, insultava la gente però pesci in faccia, veramente, era un tipo leggermente incazzoso, diciamo così. Insomma, per tutta questa serie di screzi diventa tra l'altro amico di Maffeo Pantaleoni, che forse avrete sentito nominare, uno dei più importanti economisti italiani, il quale nota che la sua attitudine e la sua comprensione di economia sono notevoli e diventa quindi un economista importante. Tenete presente che ancora oggi voi leggete, studiate, se fate microeconomia e macroeconomia, i teoremi di Pareto, è lui, non è un altro, è sempre lui. Quindi, insomma, tipino. Dopodiché, questo tipo, che è diventato prima ingegnere e poi economista, quindi diciamo che è al top dell'immaginario occidentale, no? Ingegnere, economista, meglio di così se muore, che altro cerchi, eh? Decide di diventare sociologo, con un crollo, no? Assoluto, perché chiaramente sociologo resta una delle figure proprio paria del panorama del prestigio corrente. E uno si interroga, dice perché, no? Cioè, voglio dire, il senso vorrebbe che tu restassi a fare l'economista. I primi del Novecento essere economisti era proprio il meglio. Oggi qualche patata te la tirano, qualche uovo fracico, qualche cosa arriva, ma ai tempi no, erano proprio i guru. Eppure si capisce per quale ragione, adesso cerco di spiegarvelo, che Pareto aveva tanti difetti, ma era una persona che vedeva bene le cose. E di fatto diventa sociologo perché dice: se io guardo la gente, guardo il mondo, la realtà, vedo che l'insieme delle azioni spiegabili in termini economici è il 7-8%. Quindi se io voglio capire che cosa succede, devo studiare l'altro 92, che se no non serve a niente. Io immagino che l'uomo si comporti in modi economici, ma l'uomo non lo fa. Questo l'economia da lì se l'è scordata sta cosa, perché poi ha continuato ed oggi continua a fare come se noi fossimo tutti uomini economici. Noi non siamo assolutamente uomini economici, quindi tra le previsioni degli economisti e i comportamenti concreti c'è regolarmente un abisso, perché e quindi pensano che uno si comporti in modo razionale e uno non si comporta in modo razionale e quindi chiaramente fa altro. Vabbè, questo lasciando perdere appunto la polemica con l'economia. Quello che invece è importante è il ragionamento che fa Pareto su questo discorso. Ora io non voglio approfondirlo troppo, nel senso, a me delle classi dei residui non me ne frega un accidente, ve lo racconto perché credo sia interessante il meccanismo. La cosa dice Pareto? Pareto dice che ci sono delle cose che si chiamano residui. Anzi no, scusate, cominciamo con le azioni logiche. Lui quindi formula questa teoria: ci sono azioni logiche e azioni non logiche. L'azione logica, diciamo che è l'azione economica. Per chi conosce l'azione di Weber, è praticamente l'azione razionale rispetto allo scopo, quella che oggi teoricamente dovrebbe essere al top della diffusione. Le azioni logiche che caratteristica hanno, secondo Pareto? Hanno la caratteristica di essere, di connettere mezzi e fini nel modo migliore possibile a giudizio di un osservatore esterno.
Non logiche.
Logiche. Sono quelle che connettono mezzi e fini nel modo migliore, però sub giudizio esterno. Perché? Perché se no chiunque è convinto di star facendo esattamente questa cosa. È raro che uno agisca pensando di fare una cazzata colossale, no? In linea di massima. Allora fa il famoso esempio del marinaio greco, Dice, il marinaio greco esce in barca e vuole tornare a casa, perché mi pare la cosa più normale del mondo, no? Quindi che cosa fa per sincerarsi di tornare a casa? Un sacrificio a Poseidone. Quindi da un punto di vista del intracontesto, il marinaio greco si sta comportando in modo logico. È il giudizio esteriore, esterno, che dice no, il marinaio greco sta facendo una cazzata colossale perché non c'è Poseidone e quindi quello è di fatto energie, tempo e risorse sprecate. Questo. Quindi come vedete il punto di vista di Pareto è il classico punto eurocentrico e antropocentrico di quello che dice io so come stanno le cose, voi poveracci siete una banda di imbecilli, quindi lasciate che io decida e possa dirvi se siete bravi o meno, no? Però prendiamola per quello che è e buonanotte, perché questa non è importante, quella importante è l'altra. Quella importante è l'azione appunto non logica, che lo stesso Pareto ritiene essere il 92% dei casi. Parliamo di numeri importanti. Allora, dice Pareto, ci sono delle cose che si chiamano residui. Ora, Pareto si pregia di essere un positivista. E qui, come vedete, si rivela chiaramente il peso inevitabile dell'ideologia anche nei più, come dire, tendenzialmente oggettivi degli scienziati, perché voi come lo definireste un residuo? Qualcosa che avanza, uno scarto. Ora, secondo voi, un processo nel quale quello che avanza è il 92% potrebbe essere definito così? No? Queste sono le cose divertenti. Però lui li chiama residui. I residui, quindi degli scarti, sono i responsabili del 92% delle nostre azioni. Questa cosa te lascia un po' perplesso. Allora, cosa fanno questi residui? E soprattutto, prima di tutto, perché li chiama residui? Non è che metteva i nomi a casaccio, voglio dire, una cosa. Tipino abbastanza attento.
Quindi la città di cronologica avanza, diciamo,
da cronologica. No. Cioè, sì, più o meno, ma non è quello il motivo, perché residuo è una parola importante.
Sono tutto ciò che non viene compreso e comprensibile dalla mente logica, quindi perché faccio una determinata azione, la faccio perché è una cosa istintiva, non è determinata dalla mia razionalità. Quindi residuo mangiare.
Ma perché li chiamo residui? Perché come avete messo bene in luce, residuo è qualcosa che resta da qualcos'altro. Qual è il generatore dei residui? Qual è? È una domanda interessante. No, è il processo evolutivo. Quello è il problema. Nel senso che Pareto sposa appieno la questione spenseriana e la fusione del darwinismo sociale. Quello è il punto, il quadro è questo, ed è un quadro che va tenuto presente, perché se non lo teniamo presente non capiamo la gran parte della questione. Allora che succede? Che dopo Darwin noi abbiamo deciso che la nostra evoluzione come specie sarebbe stata in direzione di una crescente razionalità, per colpa di Cartesio. Perché? Cogito ergo sum, quindi la specie umana si distingue perché è razionale, quindi evolvendo diventerà sempre più razionale, fa una piega, no? Allora questo processo di evoluzione però si lascia alle spalle dei residui. Ora mo il problema è che il 92%, cioè, come dire, qualche tipo di dubbio secondo me te lo dovrebbe far crescere, però di fatto in questo quadro noi sappiamo che l'essere umano sta evolvendo verso una sempre maggiore razionalità, tanto che poi si parlerà del soggetto iperrazionalizzato negli anni 60 e 70, no? Perché appunto penseremo che questa evoluzione a noi, come dire, abbia cominciato a correre a un passo di quelli ogni 5 anni evolviamo, come i microbi, invece noi abbiamo bisogno di un tempo un attimo più, come dire, marcato. Però insomma lui fonda questo discorso dicendo che finché ancora non saremo riusciti a liberarci da queste zavorre, da questi residui, questi saranno la molla che ci spinge ad agire nella gran parte dei casi. E quindi di fatto cosa c'è in questi residui? C'è la bramosia, c'è l'amore, c'è la lussuria, ci sono gli istinti, ci sono l'avidità, insomma tutto quello che vi viene in mente che non sia razionale evidentemente, no? Quindi che succede? Io agisco e faccio questa cosa, no? Faccio l'azione non logica, però lì ho un problema e questo è il punto focale della questione. Io sono cartesiano, che voglia o meno, Quindi io devo vedermi come un agente razionale. Come faccio a giustificarmi il 92% di azioni non razionali? Dice Pareto, subentra la derivazione, che è, secondo me, un colpo di genio. La derivazione cos'è? È un meccanismo semiconsapevole, probabilmente forse potremmo dire inconsapevole direttamente, perché ci starebbe di più, per il quale io a posteriori trasformo la mia azione in azione razionale. Perché è l'unico modo col quale io posso affrontare questa situazione, ovvero sia vivere una vita non razionale con l'esigenza di esserlo. Questo è il problema. E quello che interessa in questo caso, ancora di più, e che non è di Pareto, bensì una mia aggiunta, è perché io ho questa esigenza di essere razionale. Perché non è ovvio. E la mia risposta, come vedremo di nuovo probabilmente, ma intanto ve l'accenno, è che siccome noi abbiamo deciso che essere umani vuol dire essere razionali, la nostra esigenza è quella di essere umani, non quella di essere razionali. E attraverso Cartesio noi siamo riusciti a trovare una soluzione abbastanza semplice al problema, perché non è ovvio essere umani, ragazzi. Non è ovvio affatto. Noi non sappiamo ad oggi cos'è che ci fa essere umani. È il fatto che ridiamo, è il fatto che abbiamo certi atteggiamenti, è il fatto che siamo razionali, è il fatto che siamo coscienti, che siamo consapevoli, che siamo intelligenti. Oggi, ad oggi, sappiamo che ci siamo riusciti a dire che gli animali probabilmente sono diversamente intelligenti, cosa che non eravamo riusciti a concepire fino all'altro ieri. O erano intelligenti come noi, o erano stupidi, perché noi siamo, non siamo antropocentrici, di più. Noi siamo il metro e misura di tutte le cose. Quindi se le cose non fanno quello che pensiamo che dovrebbero fare secondo noi, sono o sbagliate, diverse, eccetera. Quindi chiunque ha un animale a casa sa perfettamente che l'animale è intelligente e come. Ma è intelligente a modo suo. Perché dovrebbe essere intelligente a modo mio? Che tra l'altro, come dire, ho dei grossi dubbi sulla mia intelligenza se devo aprire e chiudere una serie di parentesi, no? Però la pretesa è quella. Vedete quanto è formattante per la realtà questo discorso? Cioè quanto noi stravolgiamo l'essere delle cose in nome di una serie di meccanismi che ci abbiamo in testa e che non vediamo. Cioè ci dobbiamo sbattere il grugno sopra prima di renderci conto che potrebbe essere diversamente, che appunto il gatto potrebbe essere intelligentemente gatto per conto suo, senza che io ci debba mettere, che debba fare di conto, debba fare tutte quelle cose che si presume faccia secondo quello che direi io, no? Perché chi so io per essere il metro giudizio del pianeta? Quello è il... Però di nuovo il problema quindi qui si ripresenta, perché io voglio essere razionale e pretendo di essere razionale e faccio una serie di cose che non sono mai razionali perché porco mondo non lo sono? Perché io vorrei essere rassicurato sul fatto che sono umano, perché io lo so perfettamente che non è vero che essere umani è una cosa data, perché ci sono dei momenti in cui sbranerei qualcuno, ci sono dei momenti in cui mi comporterei in modi orribili, perché ci sono dei momenti in cui mi comporterei in modi riprovevoli, eccetera, 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 ed è una dinamica continua per noi. Ma noi questa non ne parliamo mai di questa dinamica. Noi diamo sempre regolarmente per scontato che siamo tutti umani fatti e rifiniti, tant'è che quando qualcuno si comporta in modo che non ci sembra umano, che diciamo di lui? Che è una bestia. Come se io avessi mai visto bestie che si fanno saltare in aria vicino alle scuole oppure imbracciano un mitra e fanno una strage. Non le ho mai incontrate, ma di umani tanti. Quindi, come vedete, il nostro rapporto con anche questo, di nuovo, e tutto il resto dell'ambiente non umano, è difficile. Perché noi pretendiamo da questo ambiente delle cose che siamo i primi a non essere in grado di dare. Perché ci siamo autoconvinti che siamo fatti in un certo modo e non siamo fatti in quel modo. E se cerchiamo di essere razionali, facciamo delle cose orribili. C'è un bellissimo libro, se volete, io ve li propongo, poi fateci quello che vi pare, evidentemente, ma sono testi non molto noti, quindi è opportuno che li teniate presenti, di Bauman, il quale poi è diventato una cosa insopportabile, scusate, ho tanto rispetto per Bauman, veramente sta scrivendo oltre il concepibile. Mentre questo libro, che è un libro vecchio, si chiama Modernità e Olocausto, perché Bauman saprete che ebreo, e scrive questo libro dicendo E ora che la piantiate di dire che i tedeschi sono stati presi da un momento di sbandamento encefalico, perché loro si sono comportati come ci si comporterebbe da moderni, che è brutto, no? Perché a noi ci conviene pensare che i tedeschi sono pazziti, perché sennò come vai a giustificarti? E invece non sono pazziti per niente, si sono comportati come si sarebbe comportato probabilmente anche altri, visto che poi tra l'altro negli ultimi 40 anni di genocidi ne abbiamo fatti uno stonfo, non è che sono finiti. Quindi non è bello, però di fatto il problema è questo. Noi siamo umani e non sappiamo che vuol dire essere umani. Cartesio ci è venuto incontro, ci ha dato una mano, dice, guarda, se vuoi essere umano devi essere uno che pensa in modo razionale. Al tempo probabilmente funzionava pure, perché non era così, come dire, no? Rigido il discorso dell'essere razionale, cioè ce n'è voluto prima di arrivare a essere stupidi come siamo stupidi noi oggi. Però di fatto è rimasta questa cosa. E quindi noi vogliamo essere razionali. Dobbiamo essere razionali e ci dobbiamo raccontare un sacco di balle, perché noi non siamo razionali, non come quel tipo di razionalità che vige oggi vorrebbe, perché quel tipo di razionalità, tra l'altro questo è il divertente, la ragione e l'essere razionali non significa sempre la stessa cosa. Quindi che vuol dire essere razionali? Altra domanda, no? Quando è che sono razionale? Perché Morat ci dice una cosa, lo ridai? Mi spiace, sperando di trovarlo a memoria. Addio, io 5 ore di lezione sono una strage, come si dice. Non ricordavo più, ma adesso piano piano mi torna in mente. Allora, vediamo un po'. La vera razionalità, eccola qua. La vera razionalità, aperta per natura, dialoga con un reale che le resiste. Fa incessantemente la spola tra istanza logica e istanza empirica. È il frutto del dibattito argomentato delle idee e non già la proprietà di un sistema di idee. Un razionalismo che ignora gli esseri, la soggettività, l'affettività, la vita, è irrazionale. La razionalità deve riconoscere l'importanza dell'affetto, dell'amore, del pentimento. La vera razionalità conosce i limiti della logica, del determinismo, del meccanicismo. Questa è una forma di razionalità. Ma oggi razionale significa economicamente guadagnante. Oggi razionale vuol dire che qualunque cosa tu faccia deve avere un ritorno economico. Non è la stessa cosa, è un po' diverso. E a quel punto comincia a diventare molto più difficile essere effettivamente in linea con questa razionalità. Prima era semplicemente una razionalità utilitaria, poi è diventata strumentale e poi è diventata economica. Sempre più stretta, con sempre meno spazio. Quando è che saresti umano? Quando qualunque cosa tu faccia è fondata esclusivamente sul guadagno monetario? Perché questa è la regola. Tant'è che su questa regola non si capisce la gran parte di quello che accade, no? Il terzo settore, il volontariato, la gratuità, il dono, tutte queste cose, come le capisci con questo tipo di razionalità? Non puoi. Quindi o sono tutti stupidi, oppure devi raccontarti un sacco di balle, quindi sì, fai delle cose e poi ti dici che le hai fatte perché così io magari guadagno non è oggi, ma domani mi sarò procurato un contatto grazie al quale potrò finalmente guadagnare un sacco di soldi. Questa è la derivazione. È un modo per... Dimmi.
Una cosa, questo processo di derivazione, come li trasformano le azioni che sono razionali di tutti i 90%?
Esattamente in quel modo, in questo modo in cui ti stavo dicendo. Allora tu fai conto, hai 100 euro nel portafogli, esci e devi comprare cibo, cose, eccetera eccetera, vedi un paio di scarpe, una gonna o una borsa, mettiamo una borsa, stavolta è più sempre con scarpe, una borsa da 350 euro, perché non ti serve a niente, però ti piace, la compri. Capita, magari non sarà una borsa, ma prima o poi qualche genere di queste cose normalmente lo facciamo, poi non sarà un'altra cosa, insomma, comunque nella fattispecie questa è abbastanza. E quindi ti trovi con questa borsa che sei tanto contenta per aver comprato, però no, ti crea qualche difficoltà perché non c'hai più una lira, dovevi comprare tutto il resto, e quindi che fai? E quindi ti cominci a dire delle cose tipo sì, però con questa borsa nel momento in cui vado a fare un colloquio di lavoro faccio tutto un altro effetto rispetto a quello che mi sta guardando. Capito?
Sì.
È come se tu ci avessi pensato prima. No, Tu adesso ti stai arrampicando sugli specchi senza rendertene conto, perché non lo fai apposta, sennò saresti schizofrenico, no? Però i tuoi circuiti stanno andando a 3.000 per darti un buon motivo per aver comprato quella borsa, ma nel momento in cui tu l'hai comprata non hai ragionato né sugli euro, né sul lavoro, né sulle prove, niente, a te piaceva, stop.
L'ho fatto con un milione di
cioccolato. Vedi? Cioè, ognuno ha le sue, ce ne sono quante ne vuoi, sarà l'amante della serata, sarà il piatto che non devi mangiare, la vacanza che non avresti dovuto fare, la macchina, quello che vuoi, ma siamo fatti così. Ci sono dei momenti in cui ci sono delle cose che tu vuoi, fine, capisci? Quello è il problema. E allora forse riesci a gestirle, una volta due ci riesci, la terza volta non ci riesci più. La domanda è: perché dovresti gestirle? Perché dovresti per forza dover comprare delle cose che ti servono per altro? Dove sta scritto che il mondo deve servire a qualcosa? Ce lo siamo raccontato noi. Non so se avete studiato Heidegger, se avete studiato i grandi filosofi del XX secolo, ma no? Che cosa dice Heidegger? Tu capisci il mondo quando inciampi nell'inutilizzabilità dell'essere, quando l'essere ti si presenta inutile, no? Un bel tramonto, a che serve? Perché dovrebbe servire a qualcosa? Perché un animale dovrebbe servire a nutrirmi? E qui andiamo a finire su tutto il discorso degli allevamenti intensivi. Ma perché? Dove sta scritto? Che l'animale non abbia una sua dignità e basta, che io dovrei rispettare e fine. So io che noi abbiamo deciso che il mondo ha senso se serve, ma è una lettura del mondo. Tante altre culture hanno pensato che il mondo avesse senso perché era, e per questo dovevamo anche essergli grati, oltretutto, pensa che fessi che erano. Quindi capite che c'è da lavorarci parecchio su questa cosa, perché sono questi assunti che ci stanno portando alla catastrofe a noi. Che il mondo esista per servire a quello che pensiamo noi essere importante, che è, come dire, del tutto discutibile. Cioè, tu puoi pensare di dover utilizzare delle risorse per creare il bastone per fare selfie. Scusate, ma parliamone, no? Cioè, c'è qualcuno che spreca materiali e risorse, energia, tempo della sua vita per creare un affare con cui te fare fotografie col selfie, e nessuno fa una piega, anzi mi dicono che è una delle invenzioni più intelligenti dell'anno. Cazzo, complimenti. Ecco, non so se no, ecco, quindi io dovrei arguire che i materiali del pianeta servono, sono utili, meno male che questi hanno la dignità di essere utilizzabili per farci il bastone per fare le fotografie. Cioè, ma santa madonna, ma dove siamo finiti? Perché insomma, no, questo un po' la questione, per non parlare di tutto il resto. Questo è un delirio, no? Se devo interpretarlo in questo senso, diventa un delirio, perché di fatto delle migliaia di tonnellate di merci che noi produciamo, ma quante ce ne sono che veramente servono? Se devo ragionare in quest'ottica, no? Se io dovessi veramente applicare questo discorso e farmelo, che c'è che serve là fuori? Che vuol dire serve? Volevi beccarti un vaffanculo, te lo dai senza problemi. Ok? Che c'è che serve? Niente. Tu cominci a non avere una lira e improvvisamente ti accorgi che ti serve pochissimo.
Il problema è che la domanda si fa a chi serve, non a chi serve. Perché a chi serve è giusto, ti rendi conto che...
Sì, ma anche il chi serve, a chi serve pure è un problema, nel senso che... Ecco, appunto. Capito? Diventa il famoso, no? Il famoso serpente che si morde la coda. Quindi che ci faremo con questo denaro? Mistero. Però insomma, di fatto, nel frattempo abbiamo distrutto il pianeta, scherzando, ridendo, è quello che è successo, no? Ma certo, ma la spirale della crescita, scusate, ma a prescindere, no? Tanto dovremmo aver finito la maniera o dell'altra, io... sì, più o meno così. Ma chi è che può sensatamente pensare che possa esistere la spirale della crescita infinita? Cioè, che c'è di esperienziale che cresce indefinitamente? Nulla. Noi abbiamo una teoria economica che 50 anni che va avanti con la crescita infinita. E ancora oggi c'è gente, voi aprite i telegiornali, i giornali, eccetera, che vi dicono: non siamo cresciuti abbastanza quest'anno. Ma dove cazzo devi andare? Ma quanto saremmo diventati alti se noi fossimo cresciuti continuamente? Che stavo a 3,5 metri, 4 metri. Dove ero andato? Perché? Domande che non si pone più nessuno. Cioè, abbiamo un gergo, una serie di strumenti, una serie di cose che uno le ripete in modo come un mantra. No, hai il PIL. Fantastico. La crescita del PIL, lo 0,1, lo 0,2, lo 0,7. Non c'è uno che si renda conto di quanto è patetico questo tipo di discorso. Non ha senso. Il perché? Cioè, che le fai a fare le cose? La domanda potrebbe essere, visto che stai distruggendo il pianeta per farle, mi vuoi spiegare a che servono? Perché sarebbe carino, no? Ma ad ogni modo, vabbè. Comunque, come vedete, il problema è un problema di, no, giustificazione, di spiegazione a posteriori. Noi costruiamo cose per altri motivi che non semplicemente il denaro. Il denaro noi l'abbiamo preso come il jolly. Quando vuoi darti una spiegazione che non sia seccante delle cose che stai facendo, dici che è denaro. Questo è il grande problema della modernità, è che ha ridotto ogni cosa a una considerazione monetaria. Il problema a sua volta è che la considerazione monetaria purtroppo è priva di senso, perché il denaro è uno strumento. Noi l'abbiamo costruito alla fine come un fine, ma non è un fine, il denaro in sé non è nulla. Come dimostrano tutti i racconti catastrofici, tutte le situazioni estreme in cui ci si trova, no? Quando c'è la fame e non c'è più un sistema, il denaro che fai, lo mangi? No, te lo dai in faccia, perché non c'è bisogno di una serie di cose perché il denaro funzioni. Nel momento dell'emergenza il denaro non serve a niente. Torni al baratto, ti ricordi che improvvisamente sarebbe molto più opportuno un barattolo di tonno che non il denaro con cui comprarlo in un posto che non c'è più, perché quello è il punto. Quindi il nostro aver ridotto tutto al denaro, Simmel insegna con la filosofia del denaro e tutte queste cose molto interessanti, è un altro dei mezzi con i quali ci siamo allontanati dall'ambiente, no? Perché abbiamo scelto l'oggetto privo di qualità. Come diceva Simmel, il denaro ha una sola qualità, che è la quantità. Ed è perfetto da questo punto di vista, no? È il luogo nel quale questo atteggiamento quantitativo della nostra cultura culmina, è il luogo dove la quantità diventa un pregio. Perché per tutto il resto, come avrete notato, c'è un limite. Non c'è mai, c'è la saggezza popolare che ci dice il troppo struppia. Ed è vero, no? A te piace lo zucchero nel caffè, ma mica versi il caffè dentro la zuccheriera. Perché te fa schifo. Qualunque cosa a te piaccia c'ha una soglia oltre la quale diventa troppo. L'unica che non ce l'ha, crediamo noi, è il denaro, anche se ci sono gli economisti della felicità che ci hanno detto che c'è un quantitativo di denaro che è adatto a farci essere felici e poi diventa troppo, anche quello. Solo che io non vedo i segni di questi che hanno troppo denaro. Mi pare che continuano a, come dire, no, a raffare al di là di qualunque razionalità, di nuovo, no? Ma che c'è da fare con 35 miliardi di dollari, no? Che queste cifre a che servono? Per carità, però voglio dire, vediamo, insomma, cioè, va bene, posso anche lasciarglielo un miliardo, non è proprio. Il problema è che anche lì pretendere che questi siano comportamenti razionali non ha senso, perché non sono razionali. Che c'è di razionale? È di nuovo la gara a chi ce l'ha più grosso, solo che lì parliamo di conti in banca e non parliamo di attributi sessuali, stiamo sempre lì, le caverne. Questo è il punto, capite? Quindi il grande nostro problema è questo, che noi siamo avviluppati in un modo di considerare il pianeta che di per sé è distruttivo, perché noi pretendiamo dal pianeta dei comportamenti che il pianeta non è affatto tenuto ad avere, capite? Non c'è nessuna ragione per cui il pianeta debba esserci utile, debba essere gentile nei nostri confronti, debba essere accogliente, perché dove sta scritto? Soprattutto dopo quello che abbiamo combinato negli ultimi due secoli, francamente, se il pianeta si incazza mi pare che fa solo che bene, se devo essere onesto, insomma, non farò l'ecologista profondo, ma insomma, certe volte, se potessimo ripianare un attimo qualche conto, a me non è che dispiacerebbe moltissimo, a essere onesto. Però il problema è questo, quindi il problema dell'ambiente, come vedete, è un problema di costruzione di una diversa modalità di guardare e di comprendere l'ambiente, perché là dentro c'è talmente tanta roba e c'è talmente tanta roba che è scomoda da considerare, capite? Quello è il punto, è scomoda perché ha a che fare col nostro essere limitati, ha a che fare col nostro non essere in controllo, ha a che fare col nostro essere mortali, ha a che fare con l'equilibrio di tutto quello che ci stiamo raccontando da 300 anni a questa parte, e sentirti dire che sono 300 anni che sbagli non è divertente, al di là delle posizioni di potere consolidate e quello che volete, ma noi abbiamo deciso di credere che il mondo è fatto così, no? Che deve servire, che è prevedibile, che è traducibile in formule assortite, eccetera, eccetera, contro ogni evidenza, perché oggi lo abbiamo ben presente davanti a noi che non è vero. La stessa scienza ve lo dice, cioè, sono quelli che teoricamente avrebbero dovuto darci tutte le formulette del caso, Eppure no, la scienza, più andiamo avanti e meno sa le cose, più diventa una cosa così dubbia, incerta, non sappiamo, probabilmente, ma non è detto, chissà dove, no, tutte queste cose qui. Ecco, eppure noi continuiamo invece a comportarci come se tutto fosse chiaro e tutto fosse rimediabile. Quando uno dei padri della questione, come vi ricordavo la volta scorsa, che sarebbe Einstein, no, ci diceva giusto appunto che voler risolvere un problema con la stessa logica che l'ha generato non è una buona idea. Quindi oggi sentirsi dire che la scienza è in grado di rimettere a posto le cose quando è la scienza che l'ha fatta, qualche piccolo problema te lo crea. I risultati poi sono anche all'altezza della questione, pure per loro. Quindi insomma c'è parecchia roba su cui ragionare, se devo dire la verità. Domande? Pareto l'abbiamo capito? Volete che spieghi meglio qualcosa? No? Cercate di vedervi, di vedere Pareto in voi, perché il problema delle, come dire, delle derivazioni è un problema abbastanza... Cioè non è un problema, stavolta uso il termine a sproposito, è una dinamica che è estremamente istruttiva, perché tutti noi, a parte i giornali, sentite i telegiornali, le dichiarazioni, per carità, lì è proprio oggi le comiche, però anche noi nella nostra vita lo facciamo continuamente, se siamo onesti con noi stessi ci rendiamo conto che la gran parte delle cose non la facciamo perché ce va da farlo, che è il motivo fondante della questione. No? E la grande difficoltà dell'oggi qual è? Che la gran parte delle cose che vorrebbero che facessimo non ci va di farle, perché non c'è più motivo. Il problema del senso, in ultima analisi, è questo. Perché io mi devo sobbarcare a comportamenti noiosi, frequentazioni seccanti, sgradevoli, prassi che non condivido? Perché? A che serve? E questo è uno dei grossi problemi. No? Cioè, affrontare la vita, se non hai un eccellente motivo per farlo... Voi siete giovani, forse ancora, no, non ve ne renderete conto, spero, ancora per un po', però pian piano, man mano che vai avanti, la domanda ti si pone, ma perché devo continuare a sta giostra? No? Se c'hai un motivo, lo fai con piacere, perché serve a qualcosa, ma se non ce l'hai, perché? Non so se avete visto American Beauty, se vi ricordate American Beauty. American Beauty era tutto su questo. Una mattina uno si sveglia e dice, ma perché devo continuare a lavorare come un negro per pagare debiti, per comprare cose che non mi servono? Sai che c'è? Vado a vendere hamburger. E guarda caso lo ammazzano. Perché? Perché è uno che si sta comportando in un modo che non è accettabile. Perché se fosse vero, e chi farebbe più niente qui? Se dovessimo cominciare a fare quello che ci va a fare, invece di quello che ci dicono che dobbiamo fare, ma sai quanto succedeva un finimondo qui? Senza andare troppo lontani. Quindi lo devono uccidere. Tutti quelli che sono strani, che fanno altre cose, devono uccidere. C'è una canzone bellissima dei Pearl Jam che si chiama Given to Fly, non so se te presenta, no? Che è quello che impara a volare e vorrebbe insegnare a volare anche agli altri, e lo uccidono. Volare che? Giù, sta qua e lavora. Questo è il punto. Sempre. Capite? Ecco perché pensare è un problema. Per la gran parte, perché quando pensi cominci a porti delle domande, ti dai pure delle risposte e magari cambi anche i tuoi modi di fare e quindi dici, sai che c'è? No, io dovrei farlo questo, no, faccio altro, addio, e finisce la rasca. Ed è probabilmente, so che è scomoda, però probabilmente è una delle, questo è uno dei presupposti per poter modificare qualcosa. Se non cominciamo a ragionare in questo modo sarà un po' difficile, però poi ci si pensa. Ok, allora direi che ci vediamo